State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando SBS Italian in diretta o in podcast, e con voi Massimiliano Gugole e Elisabetta Merati. E ora, cara Elisabetta, c'è un ospite che noi attendiamo con impazienza ogni mercoledì.
È lui o non è lui? Ma certo che è lui!
È proprio lui, è Massimiliano Tani, professore di finanza dell'University of New South Wales di Canberra, a cui diamo il benvenuto. Ciao Max!
Buongiorno Max!
Ciao Elisabetta, ciao Massimiliano, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ormai stiamo facendo delle entrate da festival.
Trionfali, chissà che un giorno non ti dedicheremo anche quel K-pop che tanto vorresti. Ci stiamo
perché
pensando.
No, perché no?
Se ne fanno una versione italianizzata, magari sì, perché no? Potresti farla tu, potresti registrarla tu. Ci spingiamo.
Attenti.
Attenti a quello che desiderate.
Torniamo a rispettare il ruolo del professore. Torniamo
giusto.
A parlare di economia.
Facciamo
sì, l'evento della settimana scorsa era proprio il G7 che si è concluso in Cornovaglia domenica scorsa, dove non parlava soltanto di economia, ma tra le tante cose si è spinto anche il progetto statunitense di un'alternativa al progetto cinese di creare un network globale di infrastrutture. La nuova via della seta, quella proposta dal governo cinese, sarebbe contrastata dalla Green Belt and Road, che avrebbe una vocazione, almeno nelle intenzioni, più rispettosa dell'ambiente rispetto al progetto di Pechino. Puoi spiegarci meglio come funzionerebbero queste due iniziative parallele che aprirebbero strade commerciali, ma sembrano anche un po' un segnale di guerra fredda?
Sì, non so quanto guerra fredda possa essere, però certamente è una posizione netta di confronto, non di collaborazione o di lasciare che ognuno pensi agli affari suoi, diciamo così, per dirla proprio in maniera semplice, tra gli americani e europei, quindi una specie di coalizione che gli americani stanno cercando di costruire, e i cinesi dall'altra parte. È un po' se vuoi un attimino un qualche cosa di strano, perché l'annuncio è stato fatto su questa nuova iniziativa americana di costruire e dare tanti investimenti per infrastrutture, però due cose vanno notate. La prima è che i soldi che vengono messi a disposizione sono soldi che erano già stati allocati, per cui non c'è niente di nuovo da quel punto di vista, e dovrebbero essere soldi messi da privati e quindi da progetti, se vuoi con fondi raccolti sul mercato internazionale. Quindi non è che sia esattamente chiaro come questo possa funzionare, per cui l'annuncio c'è, però come sempre i dettagli mancano, a differenza invece del piano cinese, dove non ci sono soltanto gli annunci e i piani, ma anche i fondi che sono stati utilizzati o sono utilizzati per la costruzione di progetti, alcuni di successo, altri di meno successo. Però come sempre quando si tratta di investimenti, le rivalità possono essere positive se porti fuori il meglio di te, ma se tu lo metti come io sono il tuo rivale, non perché voglio essere meglio di te, ma perché non voglio che tu raggiunga qualche cosa, ecco, lì ci possono essere altri problemi, ma è una cosa che vedremo nel tempo, ci auguriamo di non andare in quella direzione.
Max, sappiamo che l'Australia è stata ospite al G7 e uno dei motivi che spiega questa presenza, dicono alcuni analisti, è da ricercarsi nelle continue tensioni proprio tra Canberra e Pechino. Come poter gestire quindi i rapporti con la superpotenza cinese? Cioè, chi sta pagando il prezzo di questa impasse diplomatica e commerciale? L'Australia, la Cina o entrambe?
Ma guarda, secondo me c'è da fare una distinzione. Come sempre ci sono posizioni che vengono prese dai nostri rappresentanti politici, e sono delle posizioni che sono, ahimè, abbastanza nette, e sono sempre su questo tono di confronto, non mai di cercare di trovare delle alternative. Abbiamo visto che anche quando il nostro primo ministro si è fermato a Singapore e ha parlato con il primo ministro di Singapore, Singapore che è, se vuoi, a metà strada proprio tra Cina, con influenza cinese, e gli Stati Uniti, perché hanno anche loro truppe americane e grossi interessi economici americani in zona, gli ha detto: guarda, la Cina ti può piacere o no, però è un qualche cosa con cui dobbiamo lavorare, quindi non ha senso continuare a dire sono loro il problema di tutto, sono loro la causa di qualsiasi problema che noi possiamo avere, cerchiamo di avere un rapporto distensivo. E devo dire che se tu vai a livello personale, quindi parli con persone cinesi, io ho studenti cinesi con cui dialogo, eccetera, non hai questo senso di rivalità o di conflittualità che tu invece vedi quando o leggi alcuni giornali o senti alcuni programmi o senti alcuni politici. Per cui secondo me chi ci perde siamo noi come persone normali, perché improvvisamente ci sentiamo catalizzati o tirate per i capelli da una parte e dall'altra, e questo non è mai un buon segno. E poi da un punto di vista economico vediamo che ci sono tante aziende, soprattutto quelle più piccole, che si trovano anche loro prese per i capelli e dover cercare delle alternative. In questo tu dirai: ma per quale motivo continuiamo a vedere i politici che spingono in un certo senso in una certa direzione di conflitto, di confronto proprio quasi da guerra fredda invece che un dialogo? E lì purtroppo non ho una risposta se non quella dei nostri predecessori romani e latini 2000 di anni fa, che dicevano: cerchiamo di capire a chi giova avere una posizione di questo tipo. Ecco, questo potrebbe essere un modo per magari andare alla fonte del problema e da lì cercare di capire se è possibile affrontarlo in maniera diversa.
Vi ricordiamo che siamo in collegamento con Massimiliano Tani, professore di finanza dell'University of New South Wales di Canberra. E con te, Max, abbiamo parlato spesso delle difficoltà economiche che questa pandemia del coronavirus ha portato a famiglie e imprese qui in Australia, ma nel frattempo la borsa australiana continua a collezionare record. Come si spiega questo scollamento? È, come dire, la prova finale che davvero finanza ed economia non sono collegate?
Ma forse più la prova che non so tu, ma io forse non sono collegato a quello che sta succedendo alla borsa.
No, non ho azioni, non ho poco capitale, per cui no.
Ecco, allora per cui è prova che noi non siamo collegati a quello che sta succedendo alla borsa. Ma no, assolutamente, economia e finanza sono collegate. Ricordiamo che la borsa più che altro lanciata a aspettative, futuri e non tanto a quello che succede nel presente, poi ogni tanto a questi risvegli dove deve ritornare ad avere i piedi per terra. Però questo momento in cui ci sono pochissime volontà di investimento, ci sono governi che danno sostanzialmente soldi a destra manca, ci sono banche centrali che stampano moneta senza fine, per cui questi soldi bene o male da qualche parte devono finire, e se tu non li utilizzi per infrastrutture, come stanno cercando di fare non soltanto in Cina ma adesso gli europei, gli americani, se non li utilizzi come impresa perché non sai come investire data il livello di incertezza che c'è, ti faccio un esempio molto banale, probabilmente investiremmo molto di più in Australia in energie alternative se avessimo una chiara politica energetica e di ambiente da questo punto di vista. Ecco, non avendo questo, che cosa succede a questi soldi? Beh, vengono parcheggiati nella borsa perché in questo momento è ancora qualche cosa che riesce a dare dei minimissimi dividendi, però i soldi che entrano nei mercati finanziari possono uscire con grande velocità nel momento in cui le condizioni cambiano, ed è lì dove uno cerca di capire che cosa succede, quali siano le direttive di politica economica che i governi cercano di dare, e ahimè in questo momento non è che abbiamo una grande chiarezza.
Una cosa interessante che hai detto, Max, è che comunque ci sono molti soldi adesso in giro dopo, con la pandemia e attraverso la pandemia. Come mai succede questo? Perché è curioso.
Assolutamente, sai, il governo australiano, noi siamo improvvisamente passati dal 20% di debito in Australia a qualche cosa come il 40%, per cui improvvisamente noi abbiamo una marea di soldi che il governo ha preso a prestito, che sta dando in giro, sta dando imprese, e tu vedi casi di imprese che magari mettono le persone sul job keeper o licenziano, non aprono nuovi negozi, non investono eccetera, per cui però si ritrovano ad avere questi fondi che il governo ha dato. Dove vanno a finire questi soldi? Vanno a finire in profitti, vanno a finire in dividendi, vanno a finire in aziende che ricomprano le proprie azioni. E il costo del denaro è ancora molto molto basso, non ci sono ragioni o inflazione o salari in aumento per cui i tassi di interesse debbano essere più alti di quello che sono. Ti faccio un esempio molto banale: se tu in questo momento vuoi comprarti un titolo di Stato tedesco, perdi il 2,5% all'anno, per cui diciamo, per quale motivo no, devo fare una cosa di questo genere? Questo è proprio un segno che ci sono tanti soldi ma mancano le idee, e purtroppo mancano le idee perché c'è molta incertezza da parte di chi deve investire, e l'incertezza può essere ridotta solo e soltanto se abbiamo dei politici competenti che ci guidano, ci dicono: guardate, per i prossimi 10 anni possiamo stare tranquilli perché è lì dove dobbiamo andare. Mentre quando tu ti ritrovi ad avere questi conflitti internazionali, un giorno uno urla da una parte, un giorno uno dall'altra, se tu sei un investitore, anche se hai un sacco di soldi, non ti senti in grado di investire, ed è lì, ahimè, purtroppo, dove siamo in questo momento.
Noi ringraziamo allora il professore di finanza alla University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Grazie Max, come sempre, per essere stato con noi, e ti auguriamo una buona giornata.
Altrettanto io a voi e a tutti gli ascoltatori.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.